di che cosa si occupava quando entrò nella Selenia?
Dunque, quando entrai in Selenia mi sono occupato di sistemi di controllo del traffico aereo.
E questa è stata la sua attività nella Selenia per quanto tempo?
Ma direi che è stata la mia attività fino al 1985-6, in cui sono passato a occuparmi in una divisione che lavorava nell'ambito dei sistemi di controllo ambientali.
Ho capito.
Poi, quando questa divisione fu chiusa, tornai nella divisione che si occupava di controllo del traffico aereo nel 91 e lì ho fatto il direttore di un consorzio che si occupava di sistemi di controllo del traffico
Nel periodo, diciamo, dal 71 in poi, quali sono state le sue responsabilità all'interno della Selenia?
aereo. Dunque, io ho cominciato come progettista dei sistemi di controllo del traffico aereo, le dipendenze ovviamente di varie persone, vari responsabili. Poi sono stato capo progetto del sistema ATCAS, il sistema di automazione che venne realizzato in Italia nel sistema di Roma,
Sì.
il centro di Roma, nel periodo, adesso se non ricordo male, dal 75, diciamo 74-75 fino all'80-85, diciamo, in quel periodo. In quel periodo ero capo di un gruppo di persone che si occupava di sistemi di progettazione di controllo del traffico
Cosa vuol dire esattamente capo progetto?
aereo. Capo progetto vuol dire la persona che diciamo, mette assieme i sistemi da un punto di vista di coerenza di interfacce, quindi diciamo, ha la responsabilità verso la società, sia dell'andamento tecnico complessivo, sia dell'andamento economico. Quindi, diciamo, il capo progetto è la persona, è il sistemista che verifica e coordina, sia le attività di, realizzazione, sia le attività, economiche.
Nelle attività di realizzazione lei aveva una specifica competenza tecnica?
No, io non avevo una specifica competenza tecnica, se intende delle varie componenti di software o di logistica o di hardware, diciamo, ma avevo una competenza di tipo, appunto, come dicevo, sistemistica, quindi diciamo, l'aspetto specialistico, ecco, era affidato ad altre persone, quindi ai softwareisti oppure agli esperti di logistica o agli esperti di progettazione hardware vera e propria.
Lei però aveva una competenza
Sì,
tecnica, era in
allora.
grado di valutare,
Sì,
diciamo,
certo.
questi aspetti, benissimo. E questo, quando lei si riferisce al sistema ATCAS, si riferisce quindi al sistema che era basato a Fiumicino a cui erano asserviti radar Selenia e Marconi?
Sì, dunque il sistema ATCAS venne diciamo la gara per la realizzazione del sistema ATCAS venne lanciata nel 68, venne fatta una gara e il consorzio Selenia IBM vinse questa gara. Iniziò la realizzazione del sistema nel 71-72, se non ricordo male, periodo in cui io entrai in Selenia. Quindi seguì alle dipendenze di altre persone la prima parte di realizzazione. Poi la seconda parte, diciamo così, la seguì personalmente io come responsabile. Il sistema ATCAS, sì, è il sistema che automatizzò, diciamo, il controllo del traffico aereo in Italia, il primo sistema che automatizzò questo sistema, queste funzioni. I dati radar allora erano i radar che erano posizionati a Fiumicino, radar Marconi e radar Seleni, effettivamente, che erano preesistenti al sistema ATCAS, peraltro.
Quindi in questo lavoro, diciamo, di modernizzazione, possiamo dire, del sistema che già vi era, lei si occupò anche direttamente o tramite il personale dipendente da lei delle caratteristiche di funzionamento degli apparati radar Marconi e Selenia?
Degli apparati radar non direttamente, perché i radar, come dicevo, erano unità che erano preesistenti al sistema, tant'è vero che erano esclusi, per così dire, dalla fornitura. Poi, La fornitura prevedeva la realizzazione della parte automazione a Ciampino e la connessione con i radar esistenti già a...
Sì, e come avvenne questa connessione?
La connessione avvenne attraverso una interfaccia e un sistema di comunicazione, cioè i dati radar da Fiumicino venivano portati con ponte radio al centro di Ciampino e da lì c'erano due unità, diciamo, separate, una per il sistema Marconi e una per il sistema Selenia, che provvedevano alla cosiddetta, tra virgolette, estrazione del segnale, cioè era una digitalizzazione del segnale video e un calcolo fatto attraverso unità di calcolo del dato radar, quindi il dato radar, che era un dato di tipo analogico, quindi un segnale video, veniva trasformato da queste unità, gli estrattori video, che fornivano al sistema la posizione in coordinate X o rotteta del bersaglio.
Questi apparati erano preesistenti?
No, questi apparati erano parte della fornitura del sistema ATCAS.
Quindi lei era capo del progetto che fornì, che impiantò, progettò, fornì ed impiantò tra l'altro gli estrattori.
Sì, non esattamente, nel senso che io, come ho detto, ho seguito la seconda parte della realizzazione. La prima parte prevedeva la progettazione e la realizzazione da parte di specialisti Selenia degli estrattori. Quindi, diciamo, io,
in questa parte lei di che cosa si occupava?
Io non mi occupai di questa parte, in questa prima parte io non entrai nella progettazione di queste unità.
Non nella progettazione, no. Di che cosa si occupò allora?
Ma io seguii la parte di trasmissione dei dati, seguii la parte di soprattutto di elaborazione del progetto, diciamo, operativo, quindi la definizione insieme agli operativi delle funzioni software che avrebbero realizzato poi il sistema, la gestione dei dati piani di volo in particolare, l'elaborazione dei dati radar, quindi diciamo del tracking susseguente all'estrazione dei dati.
Sì. La parte relativa alla installazione degli estrattori, alla loro taratura, al loro collegamento con il sistema di elaborazione di Ciampino, da chi fu seguita?
E questa fu seguita dal precedente responsabile,
che era
l'ingegner Larovere.
Sì. Benissimo, allora, nella fase, diciamo, di collegamento che lei ha più specificamente seguito, si trattava semplicemente di collegare fisicamente, come posso dire, questi apparati con gli apparati esistenti, con gli apparati di elaborazione di Ciampino o anche di, come posso dire, di predisporne la più corretta sistemazione in maniera tale che il sistema potesse funzionare al meglio.
Sì, ho capito. Dunque, il sistema era... quando dico collegamento intendo dire collegamento sia dai dati radar sia all'interno del sistema stesso, perché il sistema era in realtà complicato, perché è costituito da più parti: la parte che riguardava l'esterno, quindi i dati radar, e la parte che riguardava l'interno. Il sistema era fatto da due sottosistemi, per così dire, la parte, chiamiamola Selenia, e una parte che riguardava l'elaborazione, che era fatta dall'IBM. Il problema, che seguì fu la parte di collegamento e interfaccia tra il sistema Alenia, il sistema Selenia, pardon, scusate, e il sistema IBM, perché nella realizzazione del sistema il sottosistema Selenia era quello che era responsabile della, diciamo, della parte presentazione verso i display PCI ed alfanumerici, mentre l'elaborazione dei dati veniva fatta da un computer IBM. Quindi c'era un'interfaccia tra i calcolatori di Selenia e il calcolatore IBM. Quindi questa era la parte che riguardava all'interno il collegamento. Per quanto riguarda il collegamento invece dall'esterno, era banalmente un collegamento in ponte radio, quindi diciamo si trattava semplicemente di portare i segnali video dalla ponte radio che c'era a Fiumicino fino a Ciampino. Io in precedenza ero stato al Ministero delle Poste, all'azienda di Stato dei servizi telefonici, e mi ero occupato di sistemi di trasmissione dati, diciamo.
Ho capito. Ingegnere, nell'effettuare questo lavoro, voi avevate a disposizione dei manuali relativi al funzionamento dei vari apparati radar?
Beh, sì, avevamo ovviamente manuali radar che riguardavano uno Selenia, e quindi ovviamente l'avevamo perché era nostro, e uno Marconi, che era quello che era stato installato a suo tempo, diciamo. Quindi,
Quindi questi erano i manuali di installazione
sì.
d'uso, diciamo. Oltre a questo c'era una documentazione relativa alla manutenzione, alla taratura degli apparati, a tutto il lavoro che veniva effettuato in sede di installazione e poi di successiva manutenzione degli impianti?
Non mi pare, dico, proprio no, adesso non ho presente specificamente il manuale, anche perché non facciamo noi la manutenzione dei sistemi allora.
Sì,
Mi pare
chi la
di
faceva?
ricordare, adesso forse la CISET allora, ma probabilmente, adesso
La
credo, sì,
CISET.
penso la CISET era.
Va bene. Nel 1980, lei che incarico aveva nella Selenia, sì, scusi.
In Salernia nell'80 ero il responsabile del gruppo che si occupava dei sistemi ATC in Salernia.
Quindi anche nell'80 aveva questa responsabilità.
Sì, adesso sì.
Ricorda se lei contribuì alla elaborazione di una relazione concernente l'interpretazione dei dati radar del disastro di Ustica? Da
Sì, certo, ricordo sì.
chi le fu chiesto questo?
Dunque, mi fu chiesto dall'allora responsabile della divisione, che allora era Angelo Rodotà, che ebbe dalla commissione, la prima commissione Luttazzi, la richiesta di lettura del dato radar. Quindi lui chiamò me e Giaccari per elaborare una nota, diciamo, che desse conto della lettura di questi dati registrati.
E lei con chi lavorò per questo?
Lavorai con Giaccari allora.
Solo con Giaccari?
Sì, la relazione la facemmo io e Giaccari, poi adesso altri che erano lì interpellammo, ma adesso non ci fu qualcuno che lavorò in maniera continua con noi direttamente.
Lei ricorda se c'era anche l'ingegner Nucci con voi?
Sì, certo, c'era anche l'ingegner Nucci che era in quel momento responsabile del reparto, di tutto il reparto progettazione.
E lei ricorda se lavorò con voi, ingegner Nucci?
L'ingegner Nucci lavorò con noi, diciamo, come capo del reparto, quindi ogni tanto facevamo una breve relazione o una nota con lui, discutevamo qualche cosa con lui, diciamo, ecco, però non lavorò espressamente in maniera continua, questo voglio dire, insomma.
Di che materiale disponevate
Dunque,
per l'interpretazione dei dati?
il materiale di cui disponevamo erano i nastri registrati nel canale di interfacce IBM, ecco appunto, come dicevo prima, il sistema Alenia riceveva i dati e l'estrattore e il successivo calcolatore inviava questi dati al calcolatore IBM. Nel canale di interfaccia venivano registrati tutti questi dati. La registrazione di questi dati era stata fatta nel sistema di calcolo IBM, e quindi diciamo credo il giorno dopo, qualcosa di questo genere, quando la commissione Luttazzi acquisì questi nastri che l'aeronautica mise a disposizione, perché tra l'altro questa registrazione allora era una registrazione di tipo tecnico, voglio dire, non c'era una, che io ricordi adesso a memoria, non c'era una disposizione operativa che prevedeva la registrazione formale, come era ad esempio la registrazione in voce nel sistema del controllo trafficaria, ma siccome il sistema era stato attivato, ed era un sistema nuovo naturalmente, era stato attivato ed era andato operativo il 2 dicembre 1977, quindi erano pochi anni che questo sistema funzionava, il responsabile allora aveva dato disposizione che venisse registrato appunto i dati, quindi ci avevano consegnato questi nastri, erano nastri in formato IBM, che contenevano lo scambio dati tra Alenia e Serea, tra cui appunto anche i dati radar. Quindi noi disponevamo di questi nastri magnetici.
Lui ha detto lo scambio di dati tra Alenia e Selenia.
Tra Selenia e IBM.
Tra Selenia
e IBM.
IBM.
Ecco, sì, ecco, non so se posso, tanto per banalmente.
Allora guardi, dovrebbe prendere il microfono e portarselo appresso.
Dunque, lo schema all'incirca era questo: i radar erano a Ciampino, a Fiumicino, venivano inviati, diciamo, su Ponte Radio, poi il... Ecco, lo schema di principio era questo. Qui c'erano i radar, i due radar, comunque il sistema duplicato. Il canale video veniva trasferito in Ponte Radio da Fiumicino a Ciampino. Qui nei locali dell'ACCAS c'era l'estrattore. L'estrattore inviava i dati al calcolatore Selenia. Il calcolatore Selenia provvedeva all'interfaccia verso il calcolatore IBM. In questo canale di interfaccia venivano trasferiti i dati verso l'IBM come dato estratto dal radar. L'IBM elaborava i dati e rinviava verso il sistema Selenia per la presentazione sui display TTI il dato trattato dall'IBM, cioè il dato in cui il dato radar veniva poi vestito con l'etichetta e le informazioni derivanti da. Quindi diciamo il canale di registrazione era a questo punto, a questo livello. Questo per dire semplicemente che non veniva registrato la parte video, questo voglio dire.
Sì, ma esclusivamente la parte dopo l'elaborazione.
La parte, diciamo, non completamente dopo l'elaborazione, ma la parte, dopo l'estrazione, quindi diciamo dopo la determinazione del centro, per così dire.
Sì, adesso ci arriviamo, però prima volevo alcune proprie informazioni sul modo su cosa avete esaminato.
Dunque, allora...
Un attimo solo, poi sì. Gli aspetti tecnici arriviamo dopo. Quindi voi avevate i nastri,
sì.
Avevate anche i tabulati già stampati o lo faceste voi questo?
Dunque, ci diedero anche i tabulati già stampati, sì, stampati lì nel centro di Ciampino.
Sì. Aveste altro materiale da parte dell'aeronautica oltre questo?
No.
Domanda alla quale non so se lei può rispondere. Lei sa se all'epoca esisteva, cioè nel 1980 stiamo parlando, esisteva a Ciampino un sistema che consentisse di vedere, oltre che di stampare sul nastro il dato registrato? Non so se mi sono spiegato, ingegnere.
Cioè lei dice se era possibile visualizzare il dato
sullo schermo
il dato prelevato dai dati registrati?
Sì.
No, non c'era un sistema del genere in quella data.
E fu introdotto, che lei sappia, successivamente oppure non esiste proprio?
No, c'è, diciamo, oggi ci sono dei sistemi che permettono il playback, diciamo, sì. Però fu introdotto molto dopo, diciamo, credo in quest'ultima fornitura, cioè c'è stato recentemente la sostituzione a Ciampino con apparati nuovi, diciamo.
Il 12 settembre del 1980 fu mandato dal presidente Luzzatti, fu mandato alla RIF di Ciampino un telex nel quale si chiedeva che la commissione d'inchiesta Italia, unitamente alla commissione, affinché la commissione inchiesta unitamente a tecnici Selenia e membro commissione inchiesta Italia possano visionare playback nastro schermo radar Marconi et Selenia.
Mi scusi?
Possano visionare playback nastro schermo radar Marconi et Selenia.
Non conosco questo telegramma in realtà.
Sì.
Non so cosa intende per playback o playback, ho capito play...
Lo può vedere, guardi, possiamo fare vedere, Presidente, si tratta del telex di cui ho parlato prima.
Luzzano. Senta, mi dispiace, forse ho lasciato gli occhiali in cappotto, scusi, ma... Non so che dirle, no, io non. Payback mi sembra un nome sinceramente poco. Non mi è chiaro, forse intende dire playback,
e quindi?
Probabilmente.
Cos'è playback?
Playback si intende un qualcosa per poter vedere un in questo senso, ma diciamo non mi.
Cioè
mi
quello di cui ha parlato lei prima, chiamandolo proprio così.
Sì, esatto.
Sbaglio.
Allora. Io non credo, non so, non ho visto mai questo telegramma, né so che cosa intendesse con playback del nastro orale, a meno che non intendesse la lettura o la stampa di questo fatto.
Sì, ma in termini tecnici, cosa vuol dire, cos'è il playback?
Playback significa leggere a ritroso, quindi rivedere un nastro là dove è possibile vederlo, ma
grazie.
A me personalmente...
Va bene. Andiamo, non risulta, sempre, rimaniamo...
Sì, no, ecco, ripeto, a me non risulta, non risulta, io vivevo lì a Ciampino quasi tutti i giorni perché stavo lì frequentemente, non mi risulta che ci sia stato un sistema di lettura, nel senso di visionare sul display.
E lei si ricorda quando questo è stato installato poi da chi?
Ma questo è stato installato dalla Telenia, non in quel centro di Ciampino, molto più tardi. Diciamo, da questo punto di vista.
E in quale centro è stato installato?
Nel centro di Ciampino, nel centro sempre di Ciampino, della Riva di Roma, ma in un altro tipo di fornitura, diciamo. Io tra l'altro non ero più lì.
Ho capito. La documentazione di questo dovrebbe essere custodita in Telenia?
Di questo NAST, di questo...
La documentazione di questo intervento, dell'installazione,
sì,
di questo apparato. Sì,
sì, certo.
Va bene. Rimaniamo sempre su questi aspetti, diciamo...
Sì.
Generali di conoscenza appunto del sistema. Lei ricorda e ha conoscenze, ricorda come avvenisse la rappresentazione sullo schermo radar dei diversi tipi di plots, mi riferisco al primario, al secondario, al combinato?
Intende dire come avveniva sui display operativi? Dunque, la rappresentazione che veniva utilizzata era una rappresentazione in cui la presenza del plot era indicata da una crocetta o da un per o dalla combinazione di queste due.
Posso chiedere al test se li può rappresentare sullo schermo?
Scusi, dovrebbe cambiare foglio, così...
Ah, cioè, io ho scritto direttamente qua sopra, ho scritto addirittura qua, spero di... Oddio,
ho capito, e allora no, dov'è la signora ufficiale giudiziario?
Mi scusi,
no, io...
pensavo fosse una di quelle
macchine
cancellabili, ma
questa
ci vuole l'alcol per andare.
Sì, no.
Mi dispiace. Un foglio certo, mi...
No, beh, quello... Sì, ma siccome credo ne avremo bisogno anche di altri, quindi tanto vale... Senta, per cortesia, dovrebbe chiedere, c'è Paolo lì, allora al consegnatario se hanno questi fogli. Oh, intanto mi chiama qualcuno lì dei carabinieri, sì, perché eventualmente prendiamo il foglio. quello grande delle fotocopie, con le puntine, se lo mettiamo qui intanto. Questa è tutta colpa dell'avvocato Bartolo Castagnolo. No, eventualmente intanto prendiamo quel foglio grande della, per le fotocopie, quello A3, e lo con le puntine, vediamo se ci sono le puntine, quindi facciamo così, insomma.
Senta, come non ci sono più i fogli là, abbiamo già detto, ma per i carri di mandare lo stanno. Intanto ci possono avere dei fogli grandi con le puntine.
O con lo scotch, perché non so se le puntine.
Puntine o scotch, poi vediamo quello che è meglio. Vediamo se prendono lì, non so se... Però quella si inserisce nella... Scusi se approfittiamo della sua... sì, ma adesso... Sì, è il microfono per cortesia.
Dunque, nella presentazione dei display l'informazione radar era rappresentata in due modi. C'era la rappresentazione del segnale, diciamo, cosiddetto grezzo, cioè del segnale radar di tipo tradizionale, cioè il segnale video che veniva rappresentato come una striscetta di intensità elevata, diciamo, che rappresentava il bersaglio, come lo vedeva il radar prima che venisse trattato, diciamo così, in maniera digitale. E poi veniva messo alle coordinate a cui il sistema l'aveva riconosciuto un segnale che era un simbolo che era costituito da una croce se il bersaglio visto era solamente un dato primario. suppongo che primario, secondario, eccetera, e combinato siano già stati...
Sì.
Appunto, ho sentito che lei diceva... Oh, mentre invece, se il segnale, se il dato riconosciuto era un dato solamente secondario, veniva indicato con un per. Nel caso in cui tutti e due i dati, primario e secondario, venivano riconosciuti insieme dal sistema come un unico aereo, naturalmente veniva fatta una somma, di, diciamo, una sovrapposizione, e quindi veniva rappresentato un asterisco. Diciamo, quindi questo era il modo con cui i controllori vedevano i segnali radar nel momento in cui venivano dall'estrattore. Successivamente, dopo che il segnale veniva inviato all'IBM, il dato veniva trattato e riconosciuto come una traccia, cioè un qualche cosa di più di un semplice, cioè riconosciuto come un qualche cosa che aveva una coerenza spaziale e temporale, veniva poi indicato con un simbolo, più complesso, in cui c'era anche un'indicazione del nome, della quota, cioè una label, veniva aggiunta sostanzialmente una label che indicava la quota e indicava il nome dell'aeromobile.
Label sarebbe un'etichetta.
Un'etichetta, sì, che veniva aggiunta dopo che veniva trattato, per così dire, dal sistema di tracking.
Sì. Quindi nell'ipotesi che un aereo civile o militare voli con il transponder acceso e venga quindi il transponder rinvii il messaggio di risposta dopo essere stato colpito dal radar, ci si aspetta di trovare una croce o un simbolo di tipo diverso?
Dunque, ci si aspetta di trovare un'informazione che dice questo è un dato primario, questo è un dato secondario, oppure questo è un dato combinato. Nel caso, negli ultimi due casi, secondario o combinato, ci si aspetta anche, il messaggio conteneva in effetti anche il codice, il modo codice tipo A e la quota tipo C. Quindi diciamo, nei dati registrati sul nastro, per intendi, e sui tabulati, sul
sì, adesso stiamo parlando però della visualizzazione,
visualizzazione.
Poi arriviamo.
Sì, sì, visualizzazione. Quindi nel caso di visualizzazione, se un aereo, qualsiasi aereo veniva visto dal radar, dai due radar, diciamo, e messo in presentazione, nel caso in cui la risposta conteneva anche il dato secondario, si aspetta di vedere una croce, io dico un per, o un asterisco se veniva combinato, si vedeva anche il primario.
Che lei sappia, esistono delle ipotesi in cui, nonostante il radar riceva la risposta, nonostante l'aereo voli con il trasponditore acceso, la rappresentazione sia data da una croce e non da un per o da un asterisco?
Cioè lei dice se anche se c'è il trasponder acceso,
sì,
il sistema non rappresenta la risposta secondaria, questo
sì.
Ma diciamo, a meno di errori clamorosi nel sistema, direi di no. Cioè se c'è il trasponder, il sistema
sì,
lo vede.
È possibile che vi siano dei codici di risposta di aerei militari che non venivano raccolti dal sistema di Ciampino Fiumicino?
No, direi di no, non mi risulta. Ci sono nel radar secondario, ci sono tutta una serie di problemi legati ad altri tipi, cioè rappresentazione di altre positivi errori, naturalmente, come tutti,
certo,
i sistemi, ma non mi risulta che io adesso sappia così a
memoria. È possibile escludere nella rappresentazione di una traccia la presenza del risponditore?
In maniera operativa, cioè dalla console,
sì,
per così dire? Sì, dalla console, cioè dal sistema, era possibile selezionare in visualizzazione un certo tipo di... cioè il controllore poteva selezionare in visualizzazione un certo tipo di classi. Anzi, tant'è vero, all'inizio il sistema di... il controllo del traffico aereo a Roma, avevano organizzato operativamente le cose in maniera da assegnare dei codici per la partenza, dei codici per l'arrivo, in maniera che il controllo rapidamente riconoscesse questo tipo. Quindi era possibile fare una selezione, siccome sui primi due numeri, i codici secondari hanno quattro numeri, sostanzialmente, 3-1, 3-2, eccetera. Normalmente, mi pare di ricordare, adesso sto andando a memoria, ma che avevano organizzato all'inizio del servizio, oggi non è più così, ma avevano organizzato in maniera da visualizzare, da dare agli aerei, per esempio in partenza, una certa classe. I primi due numeri erano, adesso non ricordo, 43, 40, quello che sia. Quindi era possibile fare una selezione su questa base, però non a livello di sistema, cioè il sistema comunque vedeva tutto quello che c'era, questo voglio dire.
Presidente, possiamo far vedere al test le fotografie allegate alla Pratis perché interpreti la rappresentazione dei segnali?
Queste dove stanno?
Le ho chieste all'ufficiale giudiziario prima, non so se le ha già procurate. Sì. Ah no, chiedo scusa, ti eri andato. Ah, sono queste, chiedo scusa. Chiedo scusa, le aveva portate. Si è classato un po' diversamente classato. Ecco. Vado io.
Quindi è sempre la foto, qua è il numero.
Possiamo vedere la foto numero 1, foglio 863.
Foglio 863, foto 1.
Leggiamo per favore la didascalia della foto.
Si tratta della foto numero 1, ore 17.30, ore 17.46 Zulo, poi vi sono altre indicazioni, comunque queste sono quelle essenziali, la foto numero 1 allegato Pratis. Questo è il radar di Fiantino.
Quale dei due, il marcione 3?
Non ha importanza, adesso quello che le voglio chiedere, ecco, lei vedendo questa foto. Ci può dire, devo ancora parlare io, ci può dire queste, sto facendo vedere, Presidente, la rappresentazione, la serie di punti che è a est, che sono a ovest della traccia, diciamo, più segnata, più visibile. Scusi, non le voglio fare vedere la rappresentazione, se no gliel'avrei letta, è quella che forma una sorta di S, ecco. Questo che cosa vede? Delle croci, dei per o degli asterisco?
Sembra molto piccolo.
Il microfono, perché...
Sì, scusi. Sì, è molto piccolo. Comunque, diciamo, queste sono certamente delle croci, quindi questo sembra un dato primario.
Quindi quelle rappresentano...
Queste rappresentano un dato primario, direi.
Sì. Mentre quelle della traccia più lunga verticale, più, diciamo, più segnata verticale?
Qui vedo che sono abbastanza sovrapposte. Direi che qui si dovrebbe individuare una risposta secondaria. Immagino, visto che qui è abbastanza confuso, che queste possano essere un asterisco, quindi... Questa traccia dovrebbe avere sia il dato primario che il dato secondario. Ogni tanto evidentemente il dato primario non si vede e quindi si vede solo il dato secondario, questa dovrebbe essere la ragione.
Bene, siccome ieri ci è stato detto che invece queste croci rappresentano un combinato, lei è sicuro di quello che ci dice oggi?
Se questa foto è presa dal sistema ATCAS, sì. Se questa è presa da un altro sistema non so che dirle, perché normalmente è chiaro che la rappresentazione può essere fatta in maniera arbitraria da qualunque, con qualunque sistema e con qualunque tipo di rappresentazione. Insomma.
Benissimo, grazie. Allora per la verbalizzazione adesso posso indicare che la traccia che ho indicato come meno segnata col S eccetera è quella indicata in verde con la A e rappresenta l'F104. Mentre quella che ho indicato come più segnata e verticale è quella CB che rappresenta il 19. Grazie.
La quale ha detto pure però che nella parte finale quella del 19.
Dunque, sì, voglio, posso, posso precisare questo aspetto, forse dicevo. Cioè, naturalmente, nel momento che una traccia viene rappresentata...
Ma scusi, quello che ha detto l'ha detto, no? Io ho registrato, poi in sede di consulenza...
Ha detto è registrato, no, avvocato, quindi...
Ha detto e si è sentito, ma anche indicato col dito e non avendo noi la registrazione visiva non si è visto, perché il test quando rispetto alla traccia del 19 diceva di avere qualche dubbio sul primario e secondario indicava determinati punti.
Allora,
se
posso,
può essere utile...
Posso chiarire questo aspetto? Sì. Dunque, in questa traccia che per la verità si vede molto poco, perché è abbastanza, si vede poco come chiarezza intendo dire... perché è abbastanza confusa, si vede a un certo punto una soltanto dopo una serie di asterischi si vede solamente un per. Questo vuol dire semplicemente che la traccia ha risposto col primario e il secondario continuamente, in qualche punto ha risposto solo il secondario, cosa che è abbastanza normale in una situazione radar in cui l'eco è statisticamente può arrivare o non arrivare. Quindi nel momento in cui l'aereo il primario non lo vede, io ci metto solo il secondario, che è quello che sempre ha una maggiore probabilità, questo intendevo dire.
Sì. Nella rappresentazione, sempre del, stiamo parlando del sistema ATCAS, sì. Nella rappresentazione del, che avviene sullo schermo, sul display, sono ricavabili con precisione le, i dati relativi alla localizzazione in coordinate x, y rispetto al radar ed eventualmente con quale di ogni singolo punto ed eventualmente con quale approssimazione.
Ecco, dunque, quindi come ogni strumento di misura anche il radar naturalmente dà un'informazione affetta da un errore. Adesso il numero esatto che mi dice a memoria mi diventa difficile. Penso che nella relazione ci fosse.
Sì, no, io forse ho fatto una domanda diversa, guardi, circa.
Sì, sono forse non ho capito.
Per me è difficile, come per tutti noi, fare domande sugli aspetti tecnici, sì. Però la mia domanda non è,
quanto
relativa è proprio alla visualizzazione sullo schermo. Io le sto chiedendo, da quella, la riformulo in questa maniera, dalle fotografie che lei ha visto, è possibile ricavare per ogni plot la localizzazione in coordinate x, y esatta e il tempo esatto in cui è stato effettuato quel...
Sì, naturalmente è possibile ricavarlo dalle coordinate, perché il sistema quando riceve il dato, riceve l'informazione di distanza, la RO, sì. E l'informazione di angolo.
Sì.
Quindi facendo una semplice trasformazione trigonometrica è possibile calcolare dalla ρ e θ il valore di coordinate x, y centrate sul centro di sistema che in particolare era Ostia.
Certo. E con quale approssimazione sul video?
Sul video?
Io è questo che le chiedo, sul video, non dai tabulati.
Ho capito.
Abbiamo capito.
Sì, sì.
Io le chiedo sul video, lei è in grado per ciascun tempo in cui il plot è stato registrato?
Da quelle fotografie.
Da queste fotografie.
Da quelle fotografie.
Ah, che c'è scusi, avendo questa fotografia,
sì.
Dunque il tempo direi dobbiamo avere almeno, siccome queste informazioni vengono inviate ad ogni giro d'antenna e conoscendo il tempo che ci mette il radar a fare un giro, avendo l'informazione di uno, sì. Evidentemente, diciamo, quando è iniziata la registrazione, sì, così da questa fotografia io non sarei in grado di sapere a quale istante, posso sapere un valore diciamo relativo,
sì, cioè, ma
10 secondi dopo il primo, 20 e così.
Quindi questo lei lo vedrebbe attraverso i giri d'antenna.
Beh, posso immaginare così.
Ma se ci fosse quindi un ritorno radar non in un giro d'antenna in cui non venisse registrato un ritorno radar, lei come farebbe a contare i successivi giri d'antenna?
Infatti qui diciamo vedo che ci sono alcuni punti in cui si vedono dei buchi, per così dire, quindi devo desumere, non sapendo la velocità dell'aereo, posso immaginare che quelli siano delle battute perse, quindi diciamo posso solo interpolare in quel modo, però ecco, da questa fotografia semplicemente
certamente difficile.
È difficile. Lei farebbe molto... un'interpretazione di tracce basandosi esclusivamente sulle fotografie?
Beh, solo sulle fotografie no, personalmente diventa un po' difficile, perché per esempio già dalla fotografia non si capisce, anche se si può intuire, non si capisce la direzione del movimento, se ad esempio.
Quindi... Non le faccio poi domande relative al sistema Nagy, perché credo che lei non lo conosca, vero?
Il sistema Nagy non ci ho mai lavorato, cioè non lo conosco.
Grazie. Va bene, allora... veniamo all'incarico che le era stato dato nel 1980. Quindi l'incarico esattamente qual era, se lo ricordo? Che cosa dovevate fare proprio?
Dunque, dovevamo sostanzialmente, vado a memoria perché non ricordo di aver avuto né un incarico né scritto, né dovevamo interpretare, leggere i dati radar e cercare di capire che cosa si vedeva da quei dati radar. Dunque, intanto, e quindi la prima cosa è che in realtà non era mai stato fatto, non avevamo mai fatto, noi, io perlomeno sicuramente, non avevamo mai fatto una... rappresentazione, una stampa, quindi un plottaggio più esattamente del dato radar, cioè non avevamo mai fatto una lettura di un nastro e un successivo plottaggio su carta, tant'è vero che in quell'occasione facemmo proprio questo, venne fatto proprio questo lavoro, nel senso che venne sviluppato un programma abbastanza semplice che leggeva il dato dal nastro e lo rappresentava sulla carta, quindi sul plotting. Quindi diciamo da lì dovevamo cercare di capire fondamentalmente, tra virgolette, cosa era successo. Ecco, questo è un po'.
Ecco, allora vediamo quali erano i punti, diciamo, di maggiore difficoltà nell'interpretazione.
Ma direi sicuramente i punti di maggiore difficoltà dell'interpretazione erano quelli successivi alla sparizione del radar secondario. Come certamente sa, il dato dell'aeromobile è molto lineare e la traiettoria è molto, molto corretta, diciamo, prima della, non so se posso dire esplosione, comunque della sparizione del secondario, perché in precedenza si vedono chiaramente i dati primari e secondari combinati, l'aereo procede regolarmente a livellato senza problemi. Successivamente alla sparizione del dato secondario, quindi significa che è venuta a mancare l'alimentazione al radar, al trasponder a bordo, successivamente a questo si vedono una serie di ritorni primari che, mi pare di ricordare, essendoci un vento al traverso di 100 nodi, si spostano verso est, se non ricordo male. E la difficoltà maggiore, naturalmente, di interpretazione è, ignorando il bersaglio, in che modo era costituito, nel senso se si fosse staccato una parte, un'ala e così via, i dati primari non erano facilmente riconducibili a una traiettoria, diciamo, a un movimento. Quindi quello era ovviamente la parte più difficile di interpretazione. Abbiamo tentato qualche ipotesi.
Diciamo, per chi dice avete tentato?
Abbiamo, intendo dire, io e Giacomo.
No, dice, perché usa il termine tentato?
Tentato perché, ripeto, non essendoci, alcuna certezza di come era formato il bersaglio, non è che si potesse dire l'aereo sta andando in questo modo, questa è la traiettoria dell'aereo, perché nell'ipotesi che l'aereo si fosse, per così dire, spaccato in due parti, il radar poteva vedere un'ala da una parte e un'ala e così via, diciamo, il resto da un'altra, quindi i dati primari erano... Se fossimo stati certi che il bersaglio era unico, evidentemente potevo tentare di correlare, per tracciare quella che è una traiettoria.
Quindi la necessità di fare delle valutazioni probabilistiche, di fare dei tentativi di correlazione, dipendeva anche dalla non conoscenza di quanti bersagli vi fossero effettivamente in volo.
Certo.
Potevano essere parti diverse dell'aereo.
Questo...
Ecco. Quindi diciamo in questi ritorni successivi al punto, chiamiamolo punto zero,
sì,
tanto per capirci tra di noi, diciamo in questi ritorni di solo primario successivi al punto zero, venivano diciamo qualcuno doppio, cioè allo stesso giro d'antenna che lei ricorda?
Sì, mi pare di ricordare di sì.
Ecco, nell'interpretazione di questi punti doppi, quindi innanzitutto c'erano punti doppi, poi c'erano dei, come posso dire, dei ritorni che non seguivano una successione spazio-temporale che andasse in un'unica direzione?
Sì, c'erano dei ritorni primari, adesso non ricordo a memoria se erano due o tre, che erano, mi pare, verso ovest, ed erano, mi pare, tre adesso, erano precedenti, se non ricordo, adesso sto andando veramente a memoria,
comunque,
erano precedenti, mi pare, appunto, chiamavano al punto zero, ed erano dalla parte ovest, e quindi non erano riconducibili sicuramente all'aero mobile.
Rimaniamo per il momento solo a quelli, diciamo, successivi al punto zero.
Sì.
Rimaniamo per il momento, poi torneremo a quegli altri punti. Rimaniamo solo a quelli punto zero. Ecco, nell'interpretazione, diciamo, voi quindi avete cercato di correlare questi punti tra di loro. Nel formulare le varie ipotesi di correlazione, voi di cosa avete tenuto conto rispetto alle modalità di funzionamento del radar? Avete tenuto conto degli errori di precisione,
certo,
del radar?
Sì, abbiamo tenuto conto degli errori di precisione, mi pare che abbiamo nella rappresentazione anche riportato il massimo degli errori possibili a 3 sigma sia in rho e in theta, e abbiamo verificato se questi errori erano compatibili tra loro, cioè se era possibile che certi dati potessero essere troppo fuori l'errore o diciamo potessero essere rappresentati. Diciamo che nella rappresentazione del dato radar esiste una, chiamiamolo, un'ellisse di incertezza in cui la probabilità che il dato sia in quell'intorno è elevata, quindi abbiamo correlato in questo modo. Cioè.
Ecco, da che cosa dipendono in generale questi errori di precisione del radar?
Dunque, gli errori di precisione...
Cominciamo magari con quelli in distanza.
Sì, dunque, gli errori di precisione del radar per la parte in distanza dipendono sostanzialmente dalla imprecisione... posso fare...
Deve sempre portare poi la...
Dunque, poiché la misura della distanza viene effettuata inviando un impulso e leggendo quanto tempo ci mette a tornare, diciamo, questo impulso, evidentemente se questo fronte, diciamo, viene generato o comunque ha di per sé una oscillazione, un jitter, quindi non viene esattamente generato al momento in cui si considera generato, evidentemente c'è un errore in quelle condizioni. Normalmente l'errore in distanza è più piccolo per i radar secondari, perché diciamo in quel caso c'è una precisione maggiore. Mentre l'errore in azimuth, diciamo...
Rimaniamo per il momento l'errore in distanza, sì. poi arriviamo all'errore in azimuth. Quindi per l'errore in distanza...
L'errore in distanza è dovuto... Adesso non sono un professore di tecnica radar, ma comunque fondamentalmente è dovuto all'errore che è generato intrinsecamente dal sistema quando il radar invia il dato. A questo andrebbe aggiunto anche l'errore che può essere fatto dai sistemi di elaborazione quando vanno a interpretare e a digitalizzare il dato, diciamo, in cui sostanzialmente non è più un dato rettangolare perfetto, ma diciamo c'ha una sua pendenza, per cui nel momento in cui si va a campionare evidentemente si commette un certo errore.
questa oscillazione lei l'ha chiamata JIT?
Jitter, sì. Jitter, questo è.
Quindi, questo, come si chiama il meccanismo che è finalizzato a contrastare questo errore? C'è una logica nel sistema che è finalizzata a contrastare.
A livello di radar?
Sì, di radar o di apparati successivi, diciamo, di elaborazione.
Ma non, no, adesso non saprei se. No, non mi pare di ricordare altre cose, diciamo, sostanzialmente.
Sì.
Quelle tecniche. Ripeto, non sono un esperto radar, sono, diciamo, quindi in questo senso sicuramente c'è
chi era l'esperto. Chi era l'esperto?
Sicuramente Giaccari.
Giaccari. E Nucci?
E Nucci, sì.
Anche, Nucci.
Anche lui un progettista radar da questo punto di vista.
Oh, e per quanto riguarda invece l'Azimut, lei stava dicendo.
Dunque, l'Azimut è fondamentalmente, diciamo, l'errore in Azimut è dovuto sostanzialmente al fascio d'antenna. Siccome il fascio d'antenna ha un'ampiezza, diciamo, che può variare da un grado, due gradi, diciamo, di sezione, l'errore è dovuto fondamentalmente all'istante, al momento in cui il bersaglio viene illuminato dal fascio radar, che non è sempre evidentemente in maniera precisa lo stesso, ma la posizione con cui viene visto, diciamo, dal radar il bersaglio, fondamentalmente, e quindi viene commesso un errore dal sistema nel momento in cui, cioè viene commesso, lo dà con una incertezza, diciamo, che normalmente, adesso vado a memoria, mentre in questo caso mi pare di ricordare che sia intorno a qualche centinaio di metri l'errore in distanza, nel caso dell'azimut l'errore è abbastanza più grande, perché mi pare proporzionale alla distanza e al fascio d'antenna, quindi a distanze molto grandi, tipo 100 miglia o 120 miglia, l'errore può essere valutato intorno al chilometro, diciamo, l'errore in azimut.
Ecco, gli elementi di valutazione sia sugli errori in azimut che sugli errori in distanza furono valutati da lei, da Nucci, da Giaccari o...
Furono valutati da... cioè la relazione, la parte, diciamo, che riguarda questo tipo di errore fu fatto da Giaccari.
Da Giaccari. Sì. Se ne occupò anche Nucci?
Sì, che se ne occupò anche Nucci.
Se ne occupò anche Nucci, allora va bene.
Io
chiederò poi. Allora. Bene, e... Lei sappia, comunque, nella relazione, si tenne conto di questi aspetti?
Sì, sì. Sì, sì, tant'è vero che, ripeto, ricordo che nella relazione c'era indicato anche il fatto che l'andamento dei bersagli, diciamo così, in precedenza, diciamo, al punto zero, seguiva l'andamento, quindi l'andamento, l'errore, coincideva, diciamo, con quello che diceva la teoria. Quindi se si vede la registrazione, la posizione si vede, diciamo così, ballare attorno ad una retta.
Sì, questo proprio... stiamo parlando della rotta del 19.
La rotta del 19.
Prima del...
Sì, prima del... certo, naturalmente. Sì. Quindi, diciamo, questo per dire che conferma effettivamente il fatto che il dato radar viene visto, diciamo, con un errore attorno alla sua posizione ideale, ideale che non conosciamo, ovviamente.
Sì. Valutaste possibili interferenze nella lettura dei dati radar derivanti da più oggetti in volo vicini tra loro? Per esempio,
no,
più rottami?
Rottami?
Più rottami.
Possibili? No, non valutammo questo tipo di cose. No.
Nella relazione è scritto: il dato di posizione estratto dal segnale proveniente dal radar primario è affetto da errori di misura, la cui origine è individuabile in diversi fattori, quali, mi cita due, e poi, vabbè, leggiamo tutti. Allora, quali? Variabilità del livello del segnale ricevuto. Cosa vuol dire questo? È in grado di spiegare questo? Bisogna
posso dirlo in due parole? Sì, il livello del segnale, cioè il... tutto si basa sul sul un eco, quindi, diciamo, io invio un segnale, questo segnale rimbalza, per così dire, su una superficie riflettente e mi torna indietro. La quantità, questo significa, la quantità di potenza che mi torna indietro dipende dal modo con cui
ho questa riflessione, se questa riflessione viene fatta su una superficie grande, la quantità è grande, se la superficie è piccola, la quantità è piccola. Quindi per poter avere un segnale ben fatto, e quindi da cui posso capire bene di che si tratta, mi serve una potenza, una buona potenza, e questa potenza nel tempo è variabile, io commetto degli errori, perché è come quando ascolto qualcuno che parla, se parla forte lo capisco, se ogni tanto abbassa la voce evidentemente lo capisco di meno, fondamentalmente.
Poi abbiamo propagazione elettromagnetica disuniforme.
Si riferisce alla propagazione nel tratto soprattutto che riguarda il Mediterraneo, in cui la propagazione non è sempre la stessa, ma si possono verificare delle propagazioni cosiddette anomale o delle riflessioni specialmente sulla superficie del mare, per cui il segnale viene ricevuto con livelli non sempre costanti.
Il terzo ed ultimo elemento è quello di sistemi di trasmissione, ricezione ed estrazione non ideali. Ecco, ci vuole spiegare in particolare cosa si intende per sistemi di estrazione non ideali in questo caso?
Evidentemente si intende con un termine, con quel termine si intende la capacità del sistema di poter determinare sempre le coordinate del bersaglio radar con precisione, senza commettere errori, diciamo, fondamentalmente.
Sì. E voi perché avete scritto che vi erano sistemi di estrazione non ideali?
Ma riferendosi alla teoria, perché la realizzazione di un sistema di estrazione viene fatta sempre attraverso delle macchine che possono avere dei problemi di vario tipo, ad esempio l'alimentazione, ad esempio il tipo di componenti e componentistica che può leggermente variare nel tempo. A proposito dell'esempio che si diceva prima, se questo segnale viene emesso o viceversa viene letto con la massima precisione, stiamo parlando di macchine che debbono determinare e valutare tempi dell'ordine del milionesimo di secondo, diciamo così. Per cui se nella realizzazione dei sistemi, praticamente nella realizzazione hardware, si costruiscono e si fanno delle macchine che per varie ragioni hanno dei componenti che con la temperatura ad esempio possono leggermente cambiare le loro condizioni, ecco che in queste condizioni si possono commettere qualche errore, in questo senso non ideali. Quindi la teoria dice una certa cosa, quando le cose si realizzano fisicamente naturalmente si ha a che fare poi con la materia che sì. Se no, in questo senso non è ideale.
Di questo aspetto se ne occupò lei o se ne occupò
Giaccari?
Se ne occupò sì. Giaccari. Sempre anche con Nucci oppure di questo solo Giaccari?
Adesso questo
no. Comunque quindi queste sono cose che furono
sono riferite. Aspetti di progettazione hardware di cui sicuramente Giaccari è più addentro di me in questo senso.
Ecco, voi scrivete poi sempre: al radar in esame, alla luce di un'analisi teorica e di rilievi sperimentali precedenti l'indagine, è possibile associare le seguenti precisioni di misura, che poi le indicate. Di questo si occupò lei o sempre Giaccari o Nucci?
Mi pare di questo se ne occupò specificamente Giaccari, però.
Giaccari.
Sì.
E lei è in grado di dire quali fossero i rilievi sperimentali precedenti?
I precedenti rilievi, ecco, qui vado a memoria perché ritengo che siano i precedenti collaudi che erano stati fatti quando vennero installati i radar. Cioè, siccome i radar del sistema di Ciampino erano stati, come dicevo, installati prima del sistema e quindi consegnati e messi in funzione prima del sistema, quelle misurazioni erano quelle che derivavano evidentemente dai collaudi fatti a suo tempo. Quindi durante i collaudi radar evidentemente si fa la misura di un aeromobile che vola ad una nota, a una quota determinata e così via.
Quindi voi teneste conto di quello che era condizioni stato di funzionamento del radar dopo l'installazione, i collaudi e i rilievi sperimentali che erano stati fatti.
Sostanzialmente sì.
Va bene. Ingegnere.
Sì.
Lei prima diceva la variabilità del livello del segnale ricevuto e lo collegava anche alle, diciamo, dimensioni dell'oggetto riflettente.
Sì.
Quindi diciamo, lei scrive qui a proposito della possibilità di detezione da parte del radar, indica per Selenia e Marconi diciamo diverse possibilità di detezione a seconda dell'altezza e della dimensione del bersaglio. Ecco, lei fa questa indicazione, 19, sezione radar 10 metri quadri, caccia 1 metro quadro, e indica la probabilità di detezione per il 19 nell'80%, caccia 50%. Cosa vuol dire questo?
Dunque, quei numeri, se non ricordo male, sono dei numeri presi dalla letteratura sostanzialmente, adesso non ricordo se lo Skolnick, che è uno dei testi radar classici o altrove, comunque diciamo, sono quei, significa che quei numeri significano che un 19 in assetto di volo, diciamo, viene visto dal radar in media come se fosse una superficie di 10 metri quadri e quindi diciamo la sua probabilità di detezione a quella distanza, credo, non so se riporta evidentemente, suppongo, è dell'80%, mentre un caccia che è più piccolo, evidentemente, ha una superficie equivalente più bassa. Queste superfici equivalenti naturalmente dipendono poi dal tipo di radar, cioè dalla frequenza a cui lavora il radar, perché naturalmente queste non sono dei valori assoluti sempre e comunque. Comunque per quei radar lì, quei valori erano indicativi, che è quello che si ritrova nella letteratura di questo tipo. Quindi volevamo dire che, volevamo indicare che un possibile bersaglio era, si poteva vedere con quelle probabilità di detezione.
Lei ricorda che il Selenia fosse nel 1980 nelle condizioni teoriche dal punto di vista della possibilità di vedere il bersaglio che erano attestate nei manuali di...
No, questo non ho degli elementi, non ho verificato mai se le condizioni, anche perché fare una verifica del genere non sarebbe stato facilissimo.
Sì, nella relazione a sua firma si dice, i risultati sperimentali precedenti hanno mostrato che la copertura ottenibile con il radar Selenia è inferiore di circa il 30% di quella calcolata teoricamente, per fenomeni da imputare essenzialmente a riflessioni sul mare, mentre esiste un valido riscontro tra copertura teorica e sperimentale per il radar Marconi. Ricorda questo punto?
Sì, mi ricordo queste frasi. La fonte adesso dove prendemmo questi elementi, ripeto, credo che siano nelle precedenti prove di collaudo che erano state fatte per i due radar. Però adesso andarle a dire oggi quali erano, non mi ricordo più espressamente, forse gli altri si ricordano.
Si ricorda allora quali conclusioni traesse circa la possibilità di detezione di un bersaglio di 10 metri quadri e di un metro quadro alla distanza di 120 miglia e all'altezza di 25.000 piedi?
Sì, credo che sia quello che un D19 a quella distanza si vedeva in maniera regolare. In effetti i dati registrati mostravano che il dato primario era presente con una buona continuità, sia con il Marconi che con il Selenia. Mi ricordo che il radar Marconi, per quanto riguarda ciò che avvenne dopo l'incidente, aveva più dati primari del radar Selenia, quindi questo dimostrava che aveva una visibilità un po' maggiore. E per quanto riguarda l'altro aspetto del metro quadro, diciamo che era possibile, in linea del tutto teorica, ipotizzare che quelle tracce di cui abbiamo parlato potessero corrispondere.
E adesso ci veniamo, per il momento può seguire nel mio ragionamento, poi arriveremo alle cose, però vorrei seguire perché è necessario ricostruire alcuni elementi tecnici prima di arrivare all'interpretazione. Quindi lei ricorda se vi era una differenza, lei parlava adesso del 19, tra il radar Marconi e il radar Selenia?
Sì, adesso sto andando veramente a memoria di cose che abbiamo fatto.
Se vuole glielo posso rileggere, se non ha...
Vediamo, no? Diciamo, comunque sì, dico, mi ricordo che nei due casi, nelle due rappresentazioni, nei due plottaggi, si vedeva abbastanza bene che il radar Marconi vedeva il primario meglio del Selenia, questo sicuramente, mentre tutte e due naturalmente vedevano bene il secondario.
Sì.
Tant'è vero, se non ricordo male, il radar Selenia aveva una rappresentazione di combinati più bassa di quella del Marconi.
Ecco, per la verità la sua conclusione allora è ancora più netta. È possibile concludere che alla quota di 25 mila
piedi.
KFT, che credo che corrisponda a 25 mila piedi, e ad una distanza di 120 miglia navali, un aeromobile del tipo DC-9 in assetto di volo è in piena visibilità per il radar Marconi, non lo è invece per il radar Selenia, il cui limite a parità di quota è di circa 100 miglia nautiche. Ecco, invece per quanto riguarda l'aereo più piccolo, l'aereo da caccia, quali furono le conclusioni a cui giungeste? Se lo ricorda?
Ma diciamo meglio, non è un aereo, cioè noi abbiamo visto quelle... quei ritorni, quegli echi primari, non chiari, abbiamo ipotizzato per completezza, diciamo, di lavoro che potesse essere un aereo da caccia, che si vedeva poco, diciamo, perché si vede poco? Perché un aereo da caccia è più piccolo, quindi attaccandoci, diciamo, come conseguenza della teoria del fatto che è un aereo da caccia è mediamente meno visibile, naturalmente...
Sì. Ma io le richiedo da un punto di vista meramente teorico,
sì.
Stiamo parlando ancora di un punto di vista, lasci stare se c'è un aereo,
no,
da un punto di vista meramente teorico, sulla base delle modalità di funzionamento e delle caratteristiche tecniche dei diversi apparati, quale fu le conclusioni a cui voi giungeste circa la possibilità di detezione per gli elementi che vi ho detto da parte di Selenia e Marconi rispettivamente?
Allora, per quanto riguarda complessivamente o specificamente
no,
per quella...
No, ho già risposto del 19, adesso le sto chiedendo...
Allora, per quanto riguarda la detezione di un aereo più piccolo, la teoria diceva che era possibile vederlo con un 50% di probabilità di detezione. Adesso non ricordo se... dicemmo, questo sinceramente non me lo ricordo, diciamo per tutto e due 50% o per il Selenia più basso. Però...
Allora, la conclusione a cui giungeste per 25 KFT e 120 miglia nautiche è che è al limite della visibilità per il radar Marconi e fuori dal campo di avvistamento per il radar Selenia.
Che uno dei due vedeva un pochino di più e l'altro non l'avrebbe visto probabilmente. Sì.
Queste valutazioni quindi furono fatte sulla base di quelle valutazioni sulle caratteristiche tecniche degli apparati? Lei tenesse conto della possibilità delle modifiche su queste visioni di altri fenomeni?
No.
Meteorologici di propagazione, di curvatura della...
Curvatura terrestre sì, nel senso che questa diversa visibilità e diversa portata è dovuta proprio al fatto che, al discorso della curvatura terrestre ovviamente, tant'è vero che fino a una certa quota è visibile, al di sotto non è più visibile, e inoltre il fascio d'antenna del Marconi era un fascio più basso, diciamo, quindi aveva un fascio d'antenna che era un radar incassato per terra, quindi sfruttava la riflessione dei primi metri, quindi aveva un fascio più basso, quindi poteva vedere un po' più lontano.
In questo senso
tenemmo conto, non tenemmo conto di altri fattori, diceva, meteorologici o altre cose, tenemmo conto nel fare questo ragionamento di questo tipo di propagazione. Tenete
conto
del diverso fascio d'antenna, sì.
Teneste conto anche degli effetti relativi alla possibile presenza di riflessione elettromagnetica sul mare?
Ne abbiamo tenuto conto, non in maniera, non l'abbiamo quantizzata, voglio dire, ecco, semplicemente l'abbiamo indicata come qualitativamente, ma direi non ricordo che facemmo nessun calcolo specifico su questo tipo di argomento.
Sì, infatti, per essere chiari nella... voi avete scritto getti riflettenti ad una quota di 15-20 mila piedi fuori dalla zona di avvistamento del radar Marconi possono invece essere avvistati dal radar Selenia in presenza di riflessione elettromagnetica sul mare. Allora, avete tenuto presente nell'interpretazione dei dati radar la possibilità che vi fossero dei falsi ritorni, dei falsi plots?
Sì, nel senso che nel cielo radar evidentemente sono possibili proprio per sia per ragioni, come dice la teoria, sia come si verifica poi nella pratica, sono possibili diversi falsi echi. Falsi echi che, diciamo, nel radar primario possono avere origine nel cielo radar, in un punto qualsiasi.
Sì, e in genere da che cosa dipendono questi falsi?
Ma dipendono fondamentalmente dal rumore termico, quindi diciamo dal rumore termico che, essendo distribuito in maniera statistica, può casualmente superare, per così dire, la soglia di rivelazione. E quindi i sistemi, diciamo, nel momento in cui il segnale supera la soglia di estrazione, i sistemi lo interpretano come un elemento, come un bersaglio, e lo rappresentano.
Ecco, questo è esattamente il rumore termico?
Il rumore termico è un tipo di segnale elettrico generato dal cosiddetto rumore, cioè il segnale elettrico è generato dagli elettroni in movimento all'interno dei conduttori o comunque dei componenti, di tutti i componenti, quindi tutta la catena evidentemente è afflitta da quel all'orecchio, quando accendiamo una radio o un amplificatore sentiamo un fruscio, un vero e proprio fruscio che viene chiamato rumore bianco perché ha una distribuzione nelle frequenze uniforme. E questo rumore è presente in tutti i componenti elettronici, quindi sia negli elementi attivi che negli elementi passivi. In una catena come quella radar, in cui si va a lavorare per necessità su potenze piccolissime, perché evidentemente per poter rivelare un bersaglio io devo avere un amplificatore con un guadagno molto elevato, perché il segnale che arriva è molto piccolo, quindi io devo avere un orecchio molto 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 sensibile. Questa sensibilità mi fa sì che riesca a vedere i bersagli lontani, però naturalmente la pago, nel senso che ogni piccola cosa che non è anche rumore può essere interpretata dal sistema come un segnale radar. Quindi di solito ovviamente c'è un compromesso fra questo
dipende anche dalla potenza del segnale?
Questo
dalla
dipende anche dalla potenza
dell'impulso, chiedo.
Certo, dipende dalla potenza dell'impulso, quindi quando si lavora con radar con potenze molto elevate, i ricevitori sono conseguentemente tarati in corrispondenza.
E l'impulso funziona anche della distanza?
Certo, nei radar di scoperta, per esempio della difesa aerea, in cui si deve riuscire a vedere il più lontano possibile, si deve utilizzare degli impulsi delle potenze molto elevate. Nei radar
dove ci si aspetterebbe di vedere con maggiore frequenza i ritorni derivanti da rumore? Rumore termico.
Sì, ma normalmente la distribuzione è abbastanza uniforme, ma mediamente direi è uniforme sul sistema, non vicinissimo dove ci sono dei sistemi, cioè nei punti più vicini, tipo 20-30 miglia, questo diciamo normalmente non succede, perché si usano delle tecniche per poter limitare questo fatto. Quindi normalmente al di là delle 50, 100, da 50 in poi miglia, diciamo, di distanza dal centro radar, questi sono i punti dove ci si aspetta di...
Va bene. Quindi avete considerato la possibilità che questi ritorni derivassero da falsi echi?
Sì.
Sì. Allora, adesso possiamo venire...
Se ci vuol spiegare così, la soglia di estrazione, cosa si intende? Ci sono parlato del rumore termico e soglia di estrazione. Ecco, per...
Prego.
Sì. Dunque, se visualizzassi, diciamo, un segnale radar così come mi ritorna su un ricevitore, diciamo, in un asse, diciamo, in cui qui posso mettere ad esempio il tempo e qui metto il livello elettrico del segnale, il segnale radar avrebbe un andamento di questo tipo, dove qui c'è un livello, diciamo, elettrico o potenza, diciamo, supponiamo che siano volt, anzi diciamo che questi sono milionesimi di volt, quindi sono segnali molto piccoli. Questo andamento qui, quello che una volta si vedeva sui vecchi radar, si vedeva come tanti puntini luminosi mentre l'antenna girava, questo qui è il rumore che, o rumore interno, rumore termico, o rumore, perché il rumore viene anche dall'esterno, diciamo, generato evidentemente da varie sorgenti, diciamo. Ecco, questo qui è il cosiddetto, diciamo, rumore termico, quindi è un segnale che oscilla, diciamo, mentre un segnale, diciamo, che provenisse da un bersaglio avrebbe un livello più elevato. Se io quindi fisso, ad esempio, la soglia, diciamo così, dicendo io voglio vedere solo, ecco, supponiamo che questi sia un microvolt, tanto per avere un riferimento, e questo sia 0,1 microvolt, ecco, quindi diciamo io faccio passare nel mio sistema solo i segnali che superano questa soglia. Quindi diciamo viene, adesso, questa è una maniera, ripeto, un po' forse semplicistica, ma fondamentalmente il concetto è questo. Quindi si fissa normalmente una soglia in cui si dice io non voglio far passare che quei segnali che superano questo livello. Quindi a me arriveranno solo i segnali che superano ad esempio 0,1 microvolt. E questi sono ragionevolmente dei bersagli. Però non è detto che statisticamente qualche impulso spurio possa superare lo stesso la soglia. Quindi questa è una soglia, diciamo così, radar. In realtà poi la soglia di estrazione è anche legata ad altri tipi di combinazione, cioè si va a vedere se, siccome il radar illumina il bersaglio inviandogli un segnale radar mentre gira, questa illuminazione avviene ovviamente 1000 volte o al secondo, ad esempio. Quindi c'è un primo ritorno, se questo è il bersaglio, io lo illumino mentre giro, successivamente ancora una volta lo illuminerò. Quindi diciamo lo illuminerò 5, 6 volte, 7 volte mentre gli passo sopra, per così dire. Quindi oltre a questo tipo di soglia che è di tipo brutalmente, diciamo, è una soglia abbastanza brutale, esiste anche un altro tipo di soglia che prevede, diciamo, ma nei successivi ritorni io ho sempre avuto nello stesso punto un ritorno, quindi è una soglia di estrazione di tipo logico, diciamo così, mentre per così dire questa è di tipo elettrico, esiste poi una soglia di tipo logico. Se mi aspetto che mentre l'antenna giri i ritorni ci siano tutti, oppure ce ne siano tre di seguito, ne può mancare uno e altri due di seguito e così via. Quindi diciamo la logica che è stata utilizzata è quella di verificare che si superasse questo tipo di soglia, cioè in maniera prima di dire sì c'è un bersaglio, ecco, questo è il concetto.
Bene, quindi voi avete a questo punto, con questo, diciamo, con questi elementi di valutazione, avete tentato di interpretare i ritorni di suolo primario.
Sì.
Quindi i ritorni di suolo primario, lei ci diceva, erano alcuni dopo il punto zero, sì. E poi ce n'erano, lei ricorda quanti prima?
Mi pare tre, adesso non ricordo se erano due prima e uno dopo, adesso però ripeto, vado a memoria perché non...
Sì, vabbè,
non
è quello che ricordo, abbiamo la sua...
ecco appunto...
Sì,
poi.
Noi quello che interessa è seguire adesso il percorso logico,
sì,
che
certo.
Voi avete fatto. Ecco, perché voi considerate rilevanti questi punti a ovest?
Dunque, naturalmente la prima considerazione era quella di dire questi sono dei bersagli, del rumore, cioè dei bersagli, non sono dei bersagli, ma è semplicemente il sistema che ha fatto una detezione sbagliata. Poi, diciamo, dicemmo sì, è vero, è possibile, perché i numeri, se si andava ad analizzare su tutto il cielo radar, la quantità di falsi bersagli era adesso non ricordo se è 10 alla meno 6, cioè uno ogni, sei, ogni milione di punti, diciamo, e che ritornava con quei numeri effettivamente. Però c'era, mi pare di ricordare, una correlazione temporale fra questi punti, perché mi pare che erano uno di sei, non esattamente uno ad ogni battuta, adesso non ricordo se uno ogni due o tre battute. E quindi ci venne la, diciamo, facemmo un'ipotesi, una possibilità, che potesse essere un, che potessero non essere degli errori, ma potesse essere un altro oggetto, diciamo.
Ecco, quando lei dice la correlazione, cosa intende esattamente?
Intendo come allora.
Chiedo scusa, Presidente, anche al pubblico ministero, volevo soltanto dire. Se possiamo essere un po' più precisi, perché non si capisce bene di cosa stiamo parlando, punti a ovest, cioè se, non lo so, se la Corte ha capito, se il pubblico ministero forse sottintende qualcosa, non sottintende nel senso, sta facendo riferimento a dei punti precisi, di cosa stiamo parlando, di quali punti a ovest stiamo parlando?
Beh, adesso io pensavo di arrivarci, ma di arrivarci seguendo un mio percorso, mi pare comunque che sia chiaro abbastanza di che cosa stiamo parlando. Prima di fare vedere i disegni pensavo di arrivarci, attraverso appunto la ricostruzione e il percorso logico. Mi pare abbastanza chiaro di cosa stiamo parlando. E punti a ovest del punto zero.
E quali?
Quali, cioè, quali
la Corte ha capito
quelli che
io non ho capito.
Avrebbero individuato la relazione,
ma siccome,
la relazione.
Siccome non era un punto,
ho parlato di tre punti,
posso disegnarli, posso.
Io, Presidente, non ho nessuna difficoltà, ovviamente, volevo arrivarci seguendo il mio, facendo poi vedere la rappresentazione e facendoci spiegare sulla rappresentazione questo, però prima volevo che semplicemente la Corte valutasse quali era il percorso logico seguito dal. Comunque, non ho nessuna difficoltà, prendiamola adesso, facciamola vedere.
Se ritiene il pubblico ministero, se no non
se no può procedere. Abbiamo capito tutti quanti di chi stiamo parlando, però per chiarezza, prendiamo per favore, ufficiale del ministero, se possiamo prendere l'allegato, no, usiamo la, ecco, ce l'ho qua io, un attimo solo, vediamo se. No, serve la relazione Selenia 80 in originale.
Faccio uno schizzo indicativo.
Un attimo solo, sì. Scusi, ingegnere. La relazione Selenia in originale con gli allegati, sì, grazie.
Sì.
Dell'80 però, non quella del 90.
Dell'80 con gli allegati. Magari sospendiamo. Vabbè, sospendiamo allora.
Sì, Presidente, grazie.
Allora sì, prendiamo quello allegato di bordo.
Seguite questo che elaborate, già, vorrei fare vedere la situazione prima dell'elaborazione. Thank you. Allora, Presidente, sto facendo vedere al test la cartina, diciamo Bosman, quella che fu sequestrata a Bosman, facendo presente che c'è il solito errore, invece che meno 11, questo va interpretato come meno 17. Ecco, questa è la rappresentazione, ingegnere, dei plot primari e di quelli del 19, quindi combinati.